Buonasera a tutti, grazie a Gaspare, grazie a Pasquale. Mi sento a casa quando vengo qui, ormai stavo pensando da quanti anni vengo a Napoli o comunque nei dintorni, ormai ci siamo quasi di famiglia, insomma. E sono contento e apprezzo e invito, come dire, ad apprezzare anche tutti voi questo desiderio di non essere una chiesa seduta, di non essere una chiesa che finché la barca va, lasciala andare. Ma forse il problema di cosa vuol dire annunciare il Vangelo, dire Gesù oggi agli uomini concreti di oggi, di questo quartiere, di questa città. Ho la fortuna enorme, un dono straordinario di Dio, di girare l'Italia, anche l'Europa, quindi nella mia settimana di evangelizzazione incontro tantissime comunità. E all'inizio di questa serie di incontri per approfondire questo documento di Papa Francesco, ahimè, come sapete, i documenti dei papi di solito non è che uno li legga perché insomma abbiamo altro da leggere, allora cerchiamo di spezzarli, di condividerli, perché Papa Francesco, soprattutto alla nostra chiesa europea, alla nostra chiesa italiana, che è una chiesa un po' stanca, un po' affaticata, piena di grandissime tradizioni, ci sono chiese ovunque, parrocchie, battesimi e presepi, ma la fede dov'è? Dov'è questa fede che cambia il territorio, che incide, che prende il cuore delle persone? Allora ha fatto questo documento che io ho avuto modo di leggere e di meditare soprattutto per quello che un po' mi concerne, che è l'annuncio della parola, la predica, la predicazione, tra le altre cose è uno dei pochissimi documenti, Pasquale lo sa, in cui un Papa dà dei consigli ai preti su come predicare. Pasquale li ascolta, gli altri non lo so, però è interessante, talmente è prezioso per Papa Francesco il Vangelo e la voglia di raccontarlo. Oh, io però non sono un esperto dell'Evangelii Gaudium, allora mi sono proposto di fare, come dire, le fondamenta. Ho detto, quest'ora di tempo che stiamo insieme, se ci state, perché questo è ciò che io sento di essere capace di fare, chiamato a fare, voglio provare a leggere insieme a voi alcune immagini del Vangelo, perché è da lì che parte l'evangelizzazione. Evangelizzare vuol dire raccontare il Vangelo, e non c'è niente di peggio di raccontarlo in un posto in cui tutti sanno già cos'è. Come dico sempre un po' per ridere, niente di peggio di parlare di Gesù Cristo ai cristiani, tanto sanno già tutto. Quindi non c'è la novità, non c'è la voglia. I preti, adesso chiedo scusa a Pasquale, sono pagati per dirlo, quindi cosa cambia? E in questo modo qui corriamo il rischio davvero di perderci la gioia dell'incontro con Dio. Perché, e questo ci tengo a sottolinearlo per introdurre il Vangelo, noi potremmo anche avere un'Europa e un'Italia cristiana, continueremo forse a avere le nostre chiese, qualche prete, qualche suora in meno, avremo le nostre feste, ma se non c'è la fede, cosa cambia? Cosa c'entra? C'è questa religione sociale che per carità manteniamo, ma se non porta all'incontro con Gesù Cristo, a cosa ci serve? Ecco allora che da sempre, da subito, dall'anno zero, da quando c'è Gesù, la preoccupazione di Gesù, l'abbiamo letto nel Vangelo celebrato dell'altro ieri, in tutto il mondo, è di partire da Zabulon e Neftali. Giovanni Battista è stato arrestato e Gesù parte da lassù. Non so se lo sapete, ma Zabulon e Neftali erano due delle 12 tribù di Israele, le prime a cadere sotto il dominio assiro. La Siria già allora era una terra di violenza. Pensate, nel 722 avanti Cristo. Quindi al tempo di Gesù, Zabulon e Neftali di ebraico avevano solo più il nome, ma la gente era pagana, era lontana, era meticcia. E Gesù da dove inizia a annunciare il Vangelo? Da Zabulon e da Neftali. E per farlo chi va a pescare? Dei pescatori. È interessante perché anche lì, dove lui va, che Cafarno è un posto di confine e Gesù li va a prendere esattamente lì. E che cosa chiede loro? Che cosa chiede a noi? Guardate che bella introduzione alla meditazione di stasera. Di lasciare la casa di nostro padre, cioè le nostre vecchie idee, il nostro vecchio modo di concepire la fede, di lasciare le reti. Io non sono un grande esperto, essendo montanaro, chiedo scusa, ma le reti, soprattutto le reti che usavano sul lago, venivano rappezzate perché si strappavano. Però a noi l'idea della rete è qualcosa che ci avvolge, che ci blocca, e noi invece di liberarci da ciò che ci impedisce di essere liberi, cuciamo, mettiamo insieme, e di diventare tutti pescatori di uomini, pescatori di umanità. Pensate che bello tirar fuori tutta l'umanità che c'è in questa città stupenda e contraddittoria. Pensate che bello tirar fuori tutta l'umanità che c'è dentro di me. Questo è il Vangelo. Perciò il Vangelo non è una roba che non interessa ai giovani. Perciò il Vangelo non è una roba da chiudere in sacrestia e per i vecchiettini pronti a morire. Ma il Vangelo è qualcosa che ti cambia la vita, perché produce umanità. La vera umanità, la piena umanità. Quest'anno, insieme a un altro gruppo di amici, ma anche l'anno scorso e anche l'anno prima, io sono un po' lento, sto meditando per intero il Vangelo di Matteo. Se volete poi vi darò alcuni riferimenti per trovare gli audio file scaricabili gratuitamente. Così come ho prima meditato il Vangelo di Marco, ci ho messo 3 anni a farlo, adesso sono al secondo anno, sono Matteo al capitolo 10. E allora, fresco di questa scoperta, voglio condividere con voi 3 piccole immagini nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10. Prima una piccola introduzione. Il primo Vangelo a essere stato scritto è stato Marco, perché a un certo punto si è sentito il bisogno di scrivere un altro Vangelo. C'era già il Vangelo. Matteo, che è un ebreo e scrive per degli ebrei, prende Marco, fa copia e incolla e poi aggiunge dei suoi ricordi, delle sue fonti, si dice. E aggiungendo, interessante, organizza il suo Vangelo come se fosse il Pentateuco, ricordate, i primi 5 libri della Bibbia, per dire che Gesù è il nuovo Mosè. Allora, a un certo punto, questi 5 libri diventano 5 grandi discorsi, e dopo il grande discorso delle Beatitudini, capitolo 5, 6 e 7, mette insieme nel capitolo 8 i miracoli, tutti insieme, 10 miracoli, come le 10 piaghe d'Egitto. È interessante perché uno dei 10 miracoli è la sua chiamata, la sua vocazione. Levi, il pubblicano, l'unico miracolo che non è una guarigione, è la sua. E subito dopo introduce il cosiddetto discorso missionario, discorso ecclesiale. Gesù dà delle istruzioni agli apostoli e a noi e dice come essere chiesa, o meglio, chi è la chiesa e come annunciare. Quindi mi sembra proprio ci siamo. E vorrei ribadire una cosa molto importante per dei fratelli cristiani. A questa pagina, a queste pagine, noi ci ispiriamo continuamente. E lo fa Papa Francesco, e lo fanno tutti i movimenti, e lo fa tutte le esperienze ecclesiali in questi 2000 anni di storia. Per noi Gesù non è il padre della patria fondatore a cui abbiamo fatto il monumento nella piazza del paese, ma è colui che qui e ora ci dice come comunicare questa passione bruciante che lui ha. Gesù che dice: non sono venuto a portare la pace ma il fuoco che divora, il fuoco della sua presenza. Allora, in questo bellissimo capitolo 9 e 10 ho trovato 3 icone, 3 immagini che ci dicono bene, ci introducono, così che poi tutto quello che diremo nelle prossime settimane e anche il desiderio stesso di Papa Francesco nell'annunciare il Vangelo della gioia con una enciclica, una lettera pastorale, troverà il suo motivo. Mi verrebbe quasi da dire, no Pasquale, che è da qui che partono le riunioni pastorali e gli incontri dei catechisti. È da qui che si fa la programmazione. Poi certo, ci inventiamo il modo per radunare i nostri ragazzi, ci inventiamo il nostro modo per fare il cammino catecumenale, ci inventiamo il nostro modo, ok, ma la norma, il riferimento è sempre il Vangelo. Sentite un po' come conclude il capitolo 9 Matteo. Gesù percorreva tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La prima cosa che Matteo fa è raccontare che cosa ha fatto Gesù, fa una specie di riassunto di tutto quello che è successo fino a quel momento. E che cosa è successo? Che Gesù, avete sentito, ha annunciato il Vangelo insegnando nelle sinagoghe. È bellissima questa cosa, sentite.
La Fiorentina.
È magnifico. Per la partita? No? È la Fiorentina? Ma è bellissimo. No, non sto scherzando. Voi pensate che io scherzo? Ma perché è bello? Perché il rumore della città entra nella chiesa. Speriamo che non lo soverchi. Ma noi gridiamo più forte, come direbbe Bartimeo a Gerico. Ci sono due cose che mi hanno colpito. La prima è il sentimento di Gesù che ha compassione per le folle. Che ha compassione per le folle, perché sono come pecore, avete sentito, che non hanno pastore. Mi verrebbe da dire che la prima evangelizzazione da fare è la compassione. Il primo modo di annunciare il Vangelo al vostro quartiere, sapete qual è? Avere compassione. Ma non come noi intendiamo noi, mi fai pena, perché non è questo che dice il Vangelo. Come patire, patire insieme. Farsi trascinare, farsi coinvolgere, cioè sentire che le sofferenze della gente che abbiamo accanto, la sofferenza del nostro collega d'ufficio, la sofferenza del nostro dirimpettaio sul pianerottolo, sono le nostre stesse conferenze, le nostre stesse sofferenze, ma la differenza è che in qualche modo abbiamo ricevuto la grazia di incontrare Cristo. Una cosa interessante che mi ha sempre molto colpito studiando il Vangelo di Matteo è questa. Dopo aver parlato della compassione, Gesù chiede la preghiera. È come se dice: ma guardate che la messe c'è, cioè intendo dire c'è il raccolto da fare, è che mancano gli operai. Ma credetemi, Gesù non sta parlando dei preti, sta parlando di tutti noi. Quindi chiede di pregare per avere degli operai. Non tanti, ma sufficienza per raccogliere la messe. Ecco allora che prima di dire chi è la Chiesa e come annunciare, Gesù ci dà due atteggiamenti di fondo: la compassione, il patire insieme, e la preghiera. Compassione e preghiera. Fa ridere, perché uno dice: ma no, Paolo, siamo qui a parlare di evangelizzazione, parliamo di cosa fare. La prima cosa su cui riflettere è chi essere, che sentimenti abbiamo, perché l'annuncio del Vangelo non è una conquista, l'annuncio del Vangelo non è un'azione politica, l'annuncio del Vangelo non è vendere un prodotto, ma è amare qualcuno. Ti annunci il Vangelo perché lo ami. La compassione di cui parla Gesù è questo. Potremmo dire, un po' poetica come immagine, ma ci sta, che l'evangelizzazione è una sovrabbondanza d'amore. È il cuore che è talmente pieno di Dio che alla fine trasborda e gli altri se ne accorgono. Ma se ne accorgono solo se c'è la compassione. E bene, bene, bene ha fatto Papa Francesco, ispirato dallo Spirito Santo, a farci fare questo giubileo sulla misericordia. Perché fosse chiaro a tutti di cosa stiamo parlando quando parliamo del Dio di Gesù. Perché purtroppo la gente, magari anche noi, ha delle strane idee di Dio nella testa. E invece almeno siamo certi che il Dio che noi raccontiamo è il Dio di Gesù Cristo, il Padre di misericordia, quello che va a cercare la pecora che si è persa, quello che cerca la moneta perduta, il padre che scruta l'orizzonte aspettando il figlio numero uno e poi esce per convincere il figlio numero due a entrare a far festa. La compassione e la preghiera. Leggo quello che ho scritto così sono più sintetico. Compassione e preghiera sono essenziali all'annuncio. E Matteo, quando scrive il suo Vangelo, non pensava al buon pastore oggi, pensava alla sua comunità, che era una comunità di ebrei, perché avevano sentito l'esigenza di scrivere un Vangelo numero due. Uno c'era già, perché nel frattempo era successa una cosa terrificante. Era stato bruciato il Tempio di Gerusalemme, opera dei Romani, 72 d.C. Fu uno shock per le comunità, un po' come, faccio l'esempio un po' brutale ma lo capiamo tutti, l'ISIS riuscisse a mandare un missile su San Pietro facendolo crollare con dentro il Papa e tutti i cardinali. Resteremmo un po' destabilizzati tutti, anche noi, o no? Ecco, quello era successo anche alle comunità di ebrei cristiani, si dice giudeo-cristiani, di cui faceva parte Matteo. E allora si ponevano il problema, ma visto che il Tempio conteneva la gloria di Dio, la Shekinah, la presenza di Dio, la gloria, dove è finita adesso la gloria? E Matteo scrive il suo Vangelo dicendo: Gesù è la gloria di Dio, Gesù è la Shekinah. Allora è interessante, perché parlando di compassione, parlando di preghiera, è un po' come se Matteo sembra rispondere alla domanda che gli rivolgono le prime comunità cristiane: perché il popolo di Israele non ha accolto il nostro annuncio? Perché? E Matteo risponde: forse sono mancate compassione e preghiera. E penso che questo sia già una prima bella indicazione. Perché? Cito una riflessione che mi ha sempre commosso, fatta da uno dei più grandi doni che Dio abbia fatto alla Chiesa negli ultimi 100 anni, il Cardinal Martini di Milano. E lui racconta, quando ormai era a Gerusalemme, in un libro intervista bellissimo, Conversazioni notturne a Gerusalemme, e a un certo punto il giornalista, che in realtà era un gesuita anche lui, gli chiede: ma qual è la cosa che da cardinale più la faceva soffrire? E noi penseremo: boh, fate voi, di cosa soffre un cardinale? Che un prete gli ha dato una rispostaccia, non so, o che non ha abbastanza vocazioni o cosa. E lui risponde: nelle sere d'estate aprivo la finestra del Vescovado, l'episcopio di Milano è parallelo al Duomo, e sentivo dalla piazza, la sera, la folla di giovani che si radunava per la movida. E nella mia preghiera mi distraevo, un po' come ci siamo distratti noi. E lui, che è santo, dice: perché mi chiedevo: Signore, ma come? Io qui, in questo Vangelo, la risposta a tutte le domande che nel loro cuore portano questi giovani. Perché non riesco a comunicargliele? Perché non riesco a dargliele? Ecco allora che la prima bella provocazione forte che ci invita a riflettere sul serio, a convertirci, è: probabilmente a volte non riusciamo a essere credibili raccontando il Vangelo, perché manchiamo di compassione e perché ci manca la preghiera dietro. Fa ridere, ma la prima cosa per annunciare il Vangelo è viverlo e pregarci su. Una candela con la fiamma non sta dicendo faccio luce, una candela dice mi sto consumando, ed è quello che siamo chiamati a fare, come ci dirà Gesù nel Vangelo fra 2 settimane. Io sono sempre un po' avanti. Allora, ancora 2 parole su questo, perché sono molto importanti. Leggo così, sintetizzo. La Chiesa nasce da un desiderio di Gesù. Gesù ha compassione delle pecore senza pastore e che cosa fa? Inventa la Chiesa. Ma dai! Sì, la Chiesa diventa la risposta di Dio al dolore del mondo. Profezia di una nuova umanità. O così dovrebbe, o potrebbe essere, o potremmo essere. La Chiesa nasce da un desiderio di Gesù, dalla sua compassione, e ha come obiettivo quella di seminare la parola e di raccogliere le messi. È però Dio che fa crescere. Senza compassione, che è il patire insieme, senza comprensione, non possiamo veramente condurre nessuno alla pienezza e alla verità. La gente si sente giudicata e questo non porta al Vangelo. L'annuncio nasce dalla consapevolezza del limite, prima del nostro, poi quello degli altri. Perciò abbiamo compassione, non perché ci sentiamo migliori, ma perché ci siamo già passati e abbiamo conosciuto il Cristo. Seconda cosa, è Dio che fa crescere la messa, non siamo noi, con i nostri progetti pastorali, le nostre belle, lodevoli, legittime iniziative. Questa priorità dell'azione di Dio si manifesta anzitutto nel primato della compassione e della preghiera sull'organizzazione e sulle soluzioni che possiamo trovare. Poiché è Dio che ha interesse ad annunciare, quello che noi possiamo fare è agevolare, lasciar fare, non ostacolare. Ai miei amici preti dico sempre: keep calm, stai calmo, Gesù è risorto, keep calm, stai calmo, è Lui che fa. Il mondo è già salvo, non lo dobbiamo salvare noi. Quello che noi possiamo fare, sapete cos'è? Vivere da salvati. Il mondo è già salvo, è che non lo sa e si dispera. E sapete quello che possiamo fare? Le nostre parrocchie, piccole, grandi e belle che siano, vivere da salvati, diventare delle succursali del regno di Dio, delle pagine pubblicitarie di come un'umanità può essere diversa. La preghiera allora certo che diventa il cardine dell'azione e della compassione, una preghiera bella, non devozionale, affrettata, mandata a memoria, una preghiera sana, adulta, coltivata, amata, accudita, quotidiana, autentica, converte il nostro cuore. Subito dopo Gesù vede la folla ed ecco la seconda parola su cui voglio meditare. E si inventa la Chiesa. Mamma mia, non so se abbiamo fatto un affare. Dovrebbe dire: Gesù ha compassione di noi, ci guarisce, ci salva, ci risolve i problemi. No, inventa la Chiesa. Vabbè. Sentite cosa dice Matteo. Subito dopo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Gesù ha compassione della folla, vede il problema e manda noi. Manda noi. Anche la parrocchia più scarcagnata, anche la comunità più claudicante, più misera, più incoerente, qualunque comunità che veramente prenda Cristo in mezzo e prenda sul serio il compito che abbiamo, diventa compagnia di Dio all'umanità sofferente. Compagnia di Dio all'umanità sofferente. Cos'è la Chiesa? Chi è la Chiesa? Questo. Qualcuno sostiene che la Chiesa sia un'associazione a delinquere che col potere e gli inganni, ce n'è parecchia gente, è riuscita a sopravvivere 2000 anni. Può darsi, ma non credo. La Chiesa è questa compagnia di Dio agli uomini. Ed è interessante perché Matteo risponde in maniera provocatoria a questa domanda: a cosa serve la Chiesa? A cosa serve? Qualcuno dice: a far soldi, posso, ma qualcuno dice: a sopravvivere a se stessa, a dominare la gente, ne ho sentite di tutti i colori nella mia vita. Gesù invece della Chiesa pensa questo, pensa che siamo inviati ad annunciare e dice chiaramente che cosa dobbiamo fare. Dice: diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Ieri sera a quest'ora ero a Genova in una parrocchia a commentare un brano simile, parallelo, il Vangelo di Marco, che essendo il primo a essere stato scritto è ancora più interessante, perché Marco al capitolo 4 dice: chiamò a sé quelli che egli volle, e dice per cosa? 3. Perché stessero con lui per annunciare il regno e per cacciare i demoni. Cosa serve la parrocchia del Buon Pastore? Stare con Cristo, stare con Cristo, stare con Cristo, annunciare il Vangelo e cacciare i demoni. Allora, qui ci tengo, i demoni, io parlo in linguaggio evangelico, lasciate stare gli esorcismi, Padre Amor, è che esiste tutto, ma Gesù non parla di questo. Il male esiste. L'annuncio del Vangelo, l'annuncio del regno fa arretrare la tenebra. Io non sono mai riuscito a cacciare un indemoniato, no, ma cacciare i miei demoni un po' sì. I demoni della paura, della violenza, dell'aggressività. Prima parlavo con qualcuno di voi che si occupa di educazione, del chi è un po' sensibile si accorge che il nostro mondo occidentale si sta sfaldando, o no? E non è il problema non è il problema dei migranti o delle banche, poi affrontiamo queste cose. Il problema è che è il cuore dell'uomo un abisso. Il cuore dell'uomo è un abisso e c'è la tenebra in ciascuno di noi, in me, dentro di me c'è un potenziale assassino. Lo so, lo conosco, ma arriva la luce e il demone va via. Il demone dell'autocommiserazione, il demone dell'egoismo, vedete quanti demoni. E Matteo è interessante perché aggiunge la guarigione. Una guarigione che però, ci tengo a dirlo, pensate quanti ammalati Gesù non ha guarito, la stragrande maggioranza. A volte noi abbiamo questa idea, mi sono preso un accidente, magari ho fumato 100 sigarette al giorno, poi mi lamento che mi viene un tumore, pazienza. Però Dio non è il pronto soccorso. La guarigione qui è qualcosa di molto più profondo. Incontrare Cristo ti cambia la vita, punto. Punto. È la luce del Vangelo, rileggi la tua vita. Ecco a cosa serve la Chiesa, dice Marco, a stare con Cristo, ad annunciare il Vangelo, a cacciare i demoni e guarire gli ammalati, che siamo noi. Noi siamo dei guaritori feriti, noi siamo dei peccatori perdonati, non dei giusti né tantomeno dei migliori. Ma è interessante quell'elenco. Dico una cosa tecnica, ma così per far vedere che ho studiato, siete contenti di questa cosa? Noi chiamiamo i 12 apostoli, enfatizziamo un po' il numero 12, catechiste non fatelo perché non è corretto. In realtà il numero 12 è simbolico, 12 sono i mesi dell'anno, quindi 12 erano le tribù di Israele, indica una pienezza. Tant'è vero che se poi voi andate a leggere il nome dei 12 apostoli, nei tre Vangeli sono 16. Allora, non sapendo come fare, una volta si faceva il trucco dicendo Bartolomeo detto Natanaele, Natanaele detto Bartolomeo, Giuda Taddeo, non è così. In realtà è che neanche la prima comunità interessava tanto chi fossero, se non alcuni. Primo, bellissimo, Protos, primo. Pietro, Simone in questo caso, Simone chiamato Pietro, e poi anche gli altri, i nomi sono grecizzati, Andrea e Filippo sono nomi greci. Perché vi dico queste cose? Perché questo elenco dei 12, questo elenco, questo nucleo primigenio di chiesa che poi si espanderà mettendo dentro delle donne, degli altri discepoli, questo elenco è fatto apposta per capire quanto siamo lontani dalla verità quando parliamo della Chiesa. Perché nessuno di noi sarebbe riuscito a mettere insieme quei 12. Gesù mette insieme degli ebrei, praticanti, giudei, con alcuni il cui nome denuncia l'origine greca, Andrea e Filippo. I due nomi sono greci, noi diremmo degli stranieri, dei meticci. Gesù riesce a mettere insieme Matteo, il pubblicano, cioè dice sono proprio io che scrivo, insieme quindi un pubblico peccatore, insieme a uno che poi nella storia apparirà essere piuttosto conservatore e tradizionalista, che è Giacomo il minore, cugino di Gesù. Gesù riesce addirittura a mettere insieme persone di cui non sappiamo nulla. Taddeo, mai sentito nominare, eppure Taddeo deriva da Yeb, che vuol dire cuore, quindi il coraggioso. Mette insieme addirittura Simone il cananeo, nell'elenco di Marco è chiamato lo zelota, ma gli zeloti era un gruppo terroristico antiromano. Ma vi posso garantire che è folle mettere insieme quei 12. Gesù mette insieme Yehuda Iscariote, Giuda Iscariota. Giuda è del villaggio di Cariot, che è un villaggio del Negev, o forse Iscariota deriva da Iscaria, il falso. Ora, Luca, quando scrive un terzo Vangelo, non è crollato nessun altro tempio, ma c'è stata una novità che Marco non aveva previsto e neanche Matteo: i pagani si sono convertiti. Aia. Allora ci vuole un Vangelo che non parli tanto di Mosè, perché questi non l'hanno mai sentito nominare. Allora Paolo suggerisce, San Paolo suggerisce a San Luca, che non è ebreo, che è un letterato di Antiochia, suggerisce di scrivere un Vangelo a sua volta. Ebbene, quando Luca scrive il racconto della chiamata di 12, ci dice che Gesù passò tutta la notte sul monte a pregare. Fatto cilecca quella preghiera. Ma Gesù, passi tutta la notte a pregare e scegli quei 12 imbecilli? Sì, sì. Pensate allora quando vorremmo, non noi, gli altri, una chiesa fatta di perfettini, di prime della classe, di gente che non sbaglia mai, che la pensa tutto uguale. Questo elenco dei 12 è davvero la profezia di chi è la chiesa, lunga, larga e profonda, in cui c'è spazio per tutti. Pensate un po', se ci mettessimo a discutere di politica litigheremmo, vero o no? Le squadre del calcio lasciamo stare per cosa tifa il parroco che non è giornale. E se ci mettessimo a parlare come deve andare vestito un prete, vero o no? Perciò non lo facciamo, non ci siamo scelti, Cristo ci ha scelto, non è un club questo, non è un club, è un'esperienza di nuova umanità. Ed è interessante, un padre della Chiesa, adesso non fate finta di sapere chi è perché è praticamente sconosciuto, cioè uno dei primi vescovi, dei primi 1000 anni della Chiesa, lui si chiamava Doroteo di Gaza, e veniva da Gaza. Doroteo di Gaza usa questa immagine bellissima, dice che la Chiesa è come la ruota di un carro e noi siamo i raggi. Più ci avviciniamo al perno che è Cristo e più ci avviciniamo tra noi. Quando una comunità litiga, sapete cosa c'è che non va? È che ci stiamo allontanando da Cristo, non ci stiamo avvicinando. È bello il fatto che in questo elenco ci sia già tutto ciò che è Chiesa, diversità, diversità, diversità. Allora è buffissimo perché, come forse molti di voi sanno, io sono valdostano, quindi vengo dai confini dell'impero, e noi abbiamo una lunga tradizione autonomista, ma non nel senso, cioè storica, è una roba un po' strana. Allora io ho sempre nel mio DNA, 30 km ho la Francia, 25 ho la Svizzera, nel mio sangue scorre sangue saraceno, scorre di tutto, perché, no, sul serio, perché è una terra di passaggio, ok? E quindi io sono sempre stato molto sensibile al valore della diversità. La mia chiesa locale, la diocesi di Aosta, è 100.000 abitanti. La nostra cattedrale custodisce pezzi fiamminghi, pezzi della Grecia ortodossa. Uno dei nostri luoghi più famosi, Sant'Orso, ha dei dipinti di epoca ottoniana considerati i meglio conservati del mondo, dipinti da autori greci in Valle d'Aosta. E quindi io lo sento risuonare bene questo. Io sono contento che nella Chiesa lunga, larga e profonda ci siano sensibilità diverse. Io sono contento che ci sia gente che sente la messa in latino e si scioglie in borro di giuggiole. Bene, sono contento. Ma sono contento anche che ci sia un giovane che possa suonare la chitarra e fare un canto di invocazione allo Spirito. Così come sono contento che ci sia qualcuno che sia molto devoto alla Madonna di Pompei e uno che non ha mai messo piede in un santuario. Perché la Chiesa è così, lunga, larga e profonda. C'è dentro Simone lo Zelota e Giovanni il Mistico. C'è dentro Pietro, che è il primo, colui che fa unità, colui che tira le fila. E c'è dentro anche Yehuda Iscariot. Accelero. A questi 12 viene affidata, dice Matteo, una potestà, una exousia, c'è scritto in greco che era l'inglese di allora, una potestà, una exousia, quale? Quella di guarire le malattie del corpo e dell'animo. Quella di spalancare il cuore alla guarigione profonda. Matteo si concentra sulla guarigione e la liberazione, guarire da tutte le nostre angosce fisiche, psicologiche e spirituali è il compito della Chiesa. Pensate a quanta gente solo nel grande quartiere di Fuorigrotta, 250.000 abitanti, pensate quanta gente sta vivendo male in questo momento. Quanta gente è disperata perché non si sente amata, perché ha una vita sbagliata, perché ha fatto delle stupidaggini. Quanta guarigione possiamo portare? Oggi è San Francesco de Sales, un santo che io conosco molto bene perché suo nipote è stato vescovo di Aosta, Pier François de Sales, e San Francesco de Sales scrive una cosa divertentissima, bellissima, che mi piace veramente tanto. San Francesco de Sales dice: non parlare di Dio, non parlare di Dio, ma comportati in modo che vedendoti qualcuno ti chieda di parlarne. Bellissimo. E sempre San Francesco de Sales, pensate che lui era di Annecy e lo hanno fatto vescovo di Ginevra. Il problema è che Ginevra era appena diventata zwingliana, cioè protestante. Quindi è come dire a una pecora: vai nel recinto dei leoni. Sapete che tra l'altro lui era una, racconto qualche aneddoto perché è troppo simpatico San Francesco de Sales, lui era talmente una persona mite, santo della mitezza, che quindi l'onore del vescovo, viene portato a cavallo fino a Ginevra, se non che aveva uno scudiero che era un po' vanitoso. Allora a un certo punto gli dice: ma mi fa andare sul cavallo? E lui dice: va bene. Quindi c'era il vescovo, è entrato a piedi e lo scudiero sul cavallo. E Francesco de Sales era anche quello che scriveva: bisognerebbe scolpirlo in certe nostre parrocchie. Si prendono più mosche con una goccia di miele che non con un barile di aceto. Di nuovo la compassione. Perché ho citato San Francesco de Sales? Ecco che mi sono perso, non mi ricordo, però va bene lo stesso. Sì, okay. È stato il primo a scrivere in un libro La Filotea, in cui parlava una sua amica, Filotea, l'amica di Dio, della possibilità di diventare santa senza essere né suora né prete né niente. Bello. Questo è nel 1600, mica male. Oh. Il secondo aspetto grandioso su chi è la Chiesa è quell'elenco, un elenco che ci spiazza. La Chiesa è fatta da noi, uomini diversi e peccatori che hanno incontrato la tenerezza di Cristo. Leggete bene, Gesù mette assieme pescatori intellettuali, pubblicani e zeloti, conservatori e innovatori. Nulla potrebbe mettere insieme come nulla potrebbe mettere insieme noi, se non Dio. Questa diversità che ci porta verso l'unico è la caratteristica della Chiesa. Terza e ultima pagina, e concludo, è a questo punto sullo stile dell'annuncio. Quindi abbiamo già detto due cose belle, però possiamo costruirci, no? La Chiesa che nasce da compassione e preghiera, la Chiesa che è fatta dalla diversità e che nasce per stare, annunciare, guarire, noi anzitutto. Allora come? Subito dopo Gesù, concludendo il capitolo 9 e nel capitolo 10, dice come organizzare una pastorale in parrocchia. Sentite, questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastoni, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie, non vi dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Avrete notato che le istruzioni di Gesù in Matteo sono molto diverse da quelle che ricordiamo, perché sembra proprio che Matteo ce l'abbia un po' su con i pagani, con i non credenti. Infatti in questo caso dice all'inizio Gesù, o forse Matteo, non rivolgetevi ai pagani, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Però dobbiamo giustificare Matteo, perché alla fine del suo Vangelo, cioè la conclusione del Vangelo di Matteo, versetto 19, capitolo 28, dice: andate e annunciate a tutte le genti. Ma qui è come se Matteo, rivolgendosi alla sua parrocchia, dicesse: gente, non preoccupiamoci tanto di quelli del quartiere che non mettono mai piedi in chiesa, né? Cominciamo dalle pecore perdute della casa di Israele. Così come Marco, il primo miracolo del Vangelo di Marco, il primo miracolo nel primo Vangelo essere stato scritto, sapete qual è? Sì, che lo sapete. La guarigione di un indemoniato dentro la sinagoga. E non uno che faceva... No, uno che era nei banchi a pregare. Un po' come se Marco dicesse: la prima guarigione che dobbiamo operare è nella comunità. E qui Matteo dice qualcosa del genere. Matteo scrive da ebreo e probabilmente ad ebrei, descrive anche la prima azione di Gesù. Gesù stesso si è concentrato anzitutto alle pecore perdute di Israele, ma esiste anche un intento particolare. Matteo afferma che nonostante tutti gli sforzi e l'esplicita richiesta di Gesù, il popolo di Israele ha rifiutato l'annuncio. E quando Gesù dice: non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, letteralmente c'è scritto: non prendete la via delle genti, significa anche di non assumerne la logica, di non assumere una logica pagana. Io devo dire la verità e mi addolora. A volte sento fra noi cristiani, riguardo alle cose del mondo, ma anche riguardo alle cose della Chiesa, a volte sento anche, e Dio mi perdoni se lo dico, ma lo penso e l'ho visto, fra i preti, durante una riunione di preti, a volte ho letto sui giornali, ma non sui giornali che non gliene frega niente di Cristo, ma di quelli che si dicono cristiani, giudizi, modi di vedere, modi di dire, che sono del mondo, non della Chiesa. Cioè modi di vedere e di giudicare che potrebbe dire chiunque, anche chi non crede. Ecco, io credo che ci sia un po' di diversità. Gesù, avete sentito, ribadisce il compito dei missionari. Anzitutto la predicazione, dire alla gente che il regno si è avvicinato, Dio ti si è fatto vicino. La guarigione, risuscitare i morti. Voi avete già risuscitato dei morti? Sì, certo che l'avete fatto. Non ve ne siete accorti, ma l'avete fatto. Quante volte magari senza saperlo, tenendo una predica, un incontro di catechesi, dicendo una buona parola in ufficio, ripeto, non c'è bisogno di girare con i crocifissi o con Radio Maria Balla, non è quello l'evangelizzazione, ma la parola giusta al momento giusto. A me è successo molte volte di vedere dei morti, cioè gente con l'anima morta, risuscitare, annunciando la parola: Dio ti ama. No, ma stai tranquillo, ma vedrai che va. E questo è il miracolo di questo Dio che si affida a noi, di questa compassione di Dio all'umanità che diventa il nostro volto, la nostra capacità di dire una parola. Io ho visto la purificazione del cuore di molta gente, la gente che era travolta dalla propria tenebra, le proprie paure, il proprio giudizio, la propria cattiveria, il proprio narcisismo, guarire. O quell'uomo vecchio resta, ma si guarisce. Compiti possibili solo se si dona ciò che si è ricevuto, solo se si è liberi da interesse. E non è solo un problema di moneta, anche la Chiesa su questo deve essere più vergine di Sant'Agnese e di Santa Lucia messa insieme, puri su questo, ma anche per un tornaconto, anche per un tornaconto. A volte noi annunciamo per un tornaconto: ah, da tanto tempo che dico alla mia vicina, gli ho anche fatto, cerco un po' di blandirla, così poi magari viene la riunione parrocchiale. Ma fatti furbo un attimo, fallo perché Cristo ti brucia dentro, non perché vuoi l'attacca sul il premio, la medaglietta, che sei riuscito a convincere qualcuno. compiti possibili solo se si è liberi. Interessante e anche un po' contraddittorio, avete sentito? L'elenco di Matteo è molto più esigente di Marco e di Luca. Gesù chiede di non prendere niente, anche cade in contraddizione, di non prendere i calzari, e poi dice: se una città non vi accoglie, scuotete la polvere dai calzari. Ma scusa, me li hai fatti posare? Ovviamente un modo di dire. E ci viene in mente subito Mosè, Esodo capitolo 3, versetto 4. Deponi i tuoi calzari, perché questo è un luogo santo. Bello, bello. Ha a che fare con la epifania di Dio, l'annuncio. Questo quartiere, questa terra è terra santa, è terra che Dio abita. Non siamo chiamati a portare l'annuncio ai pagani, ma a cogliere le scintille di bene e di bellezza che Dio a piene mani ha già seminato. Concludo con una sottolineatura e poi alcune conclusioni. Avete sentito diverse volte che Gesù dice: voi entrate in una casa, comportatevi bene, tranquilli, state, dimorate, se la casa è degna vi accoglieranno, se non è degna andate. Per tre volte c'è questa parola, degno, degno. Il discepolo non deve preoccuparsi del salario, l'essenziale è che lui, il discepolo, sia degno, axios, non bravo, buono, incorruttibile, esemplare, degno, degno, la dignità, dignità, essere degni del dono ricevuto, noi e gli altri. A me piace sottolineare questo tema della dignità. La scorsa settimana, a conclusione del tempo di Natale, Papa Francesco in un tweet ha scritto, molto bello, semplice come fa lui: sono fiero di essere figlio di Dio. A volte ci dimentichiamo questa cosa, vero no? Passiamo il tempo a elemosinare che gli altri ci riconoscano, che qualcuno ci ami, che qualcuno riconosca le nostre qualità. Vorremmo essere dei, non so, dei grandi cantanti, grandi rockstar, grandi premi Nobel, ma siamo già figli di Dio. Cosa vuoi di più? Sant'Ireneo, un padre della Chiesa, scriveva: cristiano, diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. La dignità. Perché lo dico? Perché almeno in Occidente, almeno alcune volte, abbiamo un po' l'impressione brutta, che intorno il cristianesimo venga giudicato male, dicevo prima, come un'associazione a delinquere. E io qui veramente perdo quel po' di calma che il Signore mi ha donato. Ok? Perché dico, ma di che cosa ci dovremmo vergognare? Di che cosa ci dovremmo vergognare? Certo, le persone che sbagliano ci sono, i preti che sbroccano ci sono, i cristiani che vengono a baciare le pile, si dice da noi, e mangia ostie e poi fregano sul salario, ci sono, ma già i profeti danno delle bastonate. Ma fatta la tara su questo, che c'è, e non dovrebbe, ma c'è, un prete pedofilo e uno di troppo, chiaro questo, di che cosa ci dovremmo vergognare? Io ho conosciuto suorine di 80 anni accudire suorine di 85. Ho visto suorine che hanno passato tutta la vita a fare la pasta asciutta ai bambini, per amore di Cristo. Io ho visto con questi miei occhi, e fatelo nella vita, regalatevi una volta nella vita una settimana in missione, un mese meglio, ma non rompere le scatole, a vedere. Poi tornate, per 10 anni non vi lamentate di niente, nulla, non vi lamentate più di niente, manco del traffico vi lamentate. Io ho visto paesi, ma lo sapete, basta leggere, non sempre le solite cose, in cui il mondo civilizzato se n'è andato. Certi paesi d'Africa, lo possiamo dire, sono la discarica dell'Occidente. Non frega niente a nessuno, si ammazzano fra loro, arriva il dittatore di turno, lo si corrompe, un colpo di Stato, eccetera, eccetera. Ebbene, lì, trovate sempre un cristiano, un medico, una suora, un laico, un progetto. Ho conosciuto molti anni fa due preti camilliani, sapete che i camilliani alcuni sono anche medici, quindi prete e medico, che mi dicevano, ah sì, noi abbiamo il più grande ospedale di non so quale zona del Centro Africa, la terza volta che ce lo radono da solo, vabbè, rifacciamo, che devo fare? La dignità, io sono registrato, sì, sono fiero di appartenere a questa chiesa, ma non la chiesa fatta da gente povera come me, ma la chiesa dei testimoni, dei martiri, dei Sant'Alfonso Maria dei Liguori, dei San Gennaro, la chiesa dei tanti che ancora oggi nella nostra città, claudicante e contraddittoria come tutte le periferie del mondo, ci sono nei campetti di calcio scarcagnati pieni di polvere in periferie, in un piccolo oratorio nell'ora di catechismo che raduna ragazzi che altrimenti non saprebbero dove andare. La dignità dell'essere cristiani, di appartenere a Cristo. Leggere questa pagina ci interroga sulla nostra pastorale, a partire dal fatto che i primi a dover essere evangelizzati siamo noi, le nostre comunità reali, concrete, piccine, claudicanti. Queste comunità vanno evangelizzate anzitutto. Certo, la benzina la possiamo trovare magari con incontri forti come questi, ma l'essenziale poi è la quotidianità. E lo stile dell'evangelizzazione l'abbiamo sentita, è sobrio, essenziale, pacificato, sa condividere. Metti in conto anche la sconfitta e la perdita, se qualcuno vi rifiuta andate via. Un'ultima riflessione, vi dicevo, sulla dignità che ci viene chiesta. Non lasciamo prevalere i sensi di colpa, di inadeguatezza, il giudizio degli altri su quello che stiamo facendo. Ecco, io penso che potremmo definire così la Chiesa e l'opera di evangelizzazione, come la condivisione del grande sogno che Dio ha sull'umanità e su di noi. E noi non possiamo che ringraziare il Signore sempre, tutti i giorni, per averci dato il grande onore di poter partecipare a quest'opera di evangelizzazione. Grazie.